Le vie della katana, il primo finalista del premio Chiara che incontriamo oggi qui con Alice. L'autore è Piero Colaprico, giornalista, scrittore milanese, che tra l'altro come giornalista è stato negli ultimi 30 anni una firma del quotidiano La Repubblica come giornalista di cronaca nera. E lui è partito dalla cronaca nera e poi con il tempo è diventato scrittore, in pratica cominciando a raccontare storie finte dello stesso genere di quelle vere che raccontava sul giornale. E cioè storie di malavita, che sono poi le storie contenute dentro Le vie della katana. Ma visto che per descrivere un libro di racconti, abbiamo detto prima, l'importante è trovare la chiave di volta che regge l'architettura della raccolta, ecco, forse il modo migliore è farsela svelare direttamente dall'autore, da Piero Colaprico, che ho incontrato a Milano qualche giorno fa.
A tenere insieme i miei racconti è una particolare cifra giornalistica che mi consento di dire, cioè nel senso che per esempio c'è un racconto in cui si parla delle cosiddette guerre regionali a bassa intensità. Ora, è stato scritto oltre 20 anni fa, quindi è un libro di racconti, tra virgolette, molto informati sulla realtà e che però sfruttano la fiction per andare a raccontare il mondo delle spie, il mondo dei gangster, il mondo dei carabinieri e comunque la mia tematica è sempre quella noir, è sempre quella del giallo in cui magari devi scoprire bene chi è l'assassino, come si è mosso, oppure dei fotogrammi di un paese, oppure il primo dei racconti comincia con un ladro che è un ladro acrobata. Secondo me, ecco, il ladro acrobata è abbastanza una metafora dei racconti, cioè devi rubare molte cose in giro e poi devi essere abbastanza acrobatico nel saperle scrivere bene.
Visto che lei si muove tra fiction e non fiction, ovviamente, come funziona per lei l'ispirazione dalla realtà alla fiction? Cioè, immagino ci siano molte storie che le sono passate sotto gli occhi nel suo lavoro, però alcune lei le ha riconosciute come possibile base per invece delle storie ulteriori inventate da lei. Allora, cos'è che le dà il segnale? Ok, su questo posso lavorare.
Io non prendo mai spunto dalla cronaca nera perché onestamente guadagnare dei soldi su una ragazza uccisa piuttosto che su un crimine non ci riesco. Quello che faccio è prendere delle cose che ho visto lavorando su una ragazza uccisa piuttosto che su un sequestro di persona, magari una faccia di una persona, una frase di una persona, e tenermela nel taccuino. Dopodiché elaborare delle storie che magari viene uccisa una ragazza, ma non è esattamente quella storia lì ed è lontanissima da quello che è successo. Quindi diciamo, sono gli ambienti, le figure professionali del bene e del male, alcune vittime che mi ispirano, però tengo proprio a tenere separato, soprattutto un tempo che lo facevo a tempo pieno, il mestiere del giornalista dalla vocazione dello scrittore.
Negli anni 90 Tecla Dozio animava a Milano la Libreria del Giallo, che insomma fino ai primi 2000 è stata un centro di attrazione per tanti giallisti di almeno un paio di generazioni, insomma lei, Carlo Lucarelli, Andrea Pinkez, credo Gianni Biondillo, Sandrone Dazieri, magari i nomi sono sbagliati, non lo so, però mi racconta qualcosa di quel periodo e di quelle serate.
Tecla Dozio era una signora molto simpatica e faceva appunto la libraia in corso di Porta Romana e devo dire che quel posto lì dove ci si capitava per caso, diciamo uno leggeva un giallo, poi veniva, restava lì, era attratto, quindi lì sono nate delle amicizie molto forti. Quando Pinkez è morto a noi è mancato veramente un pezzo di strada fatto insieme, perché c'era un clima di complicità, se posso dire così, e di gioia nel fatto di scrivere, di vedere, non c'era l'invidia ed era anche diverso un po' il mondo intorno, perché allora il giallo era una nicchia nelle librerie e non si facevano i soldi con il giallo, voglio dire. Con il passare del tempo, quando la letteratura, diciamo, mainstream è un po' andata giù, diciamo, soprattutto in Italia, allora è successo che i lettori si sono affezionati molto al giallo, quindi noi che eravamo amici siamo rimasti amici, perché quelle serate erano serate in cui si andava fuori, ci si incontrava ai festival, ci si incontrava a Milano, andava a mangiare in pizzeria, tiravi notte, alcuni bevevano troppo, altri meno, tiravi notte parlando di libri, parlando di scrittori, parlando di mondi, parlando di poliziotti. io ero molto gettonato perché ero l'unico che faceva il giornalista di nera, e quindi alcuni colleghi mi chiedevano: ma qui come funziona? Ma le indagini sono così piuttosto che altro? Lucarelli è una persona apparentemente taciturna, anche se fa i programmi, però poi in privato è uno estremamente simpatico, come Dazieri, e Pinkes ovviamente sempre eccessivo e sempre allegro. Ecco, diciamo, queste serate erano delle serate tra amici. Non abbiamo mai pensato che uno fosse più bravo, più stupido, più dotato. Eravamo veramente un gruppo. Io ho paragonato nella mia testa un po' bacata quel gruppo di Milano dei giallisti degli anni Ottanta un po' alla scapigliatura che stava all'inizio del Novecento tra il romanticismo, diciamo, e il verismo. Poi la scapigliatura ha prodotto alcuni grandi libri, poi si è dissolta. Allora, io credo che quel clima degli anni Ottanta del giallo ha prodotto una serie di situazioni e poi adesso non voglio dire che si è dissolta, però si è diluita, perché ormai ci sono gialli di quartiere in tutti i quartieri della penisola e quindi è un po' cambiato il criterio. Però non lo dico perché erano gli anni della giovinezza in cui uno accende i motori, no, del suo aereo. Erano proprio serate piacevoli, presentazioni di libri piacevoli in cui ognuno presentava il libro dell'altro, con un casino di gente che cominciava a venire, ecco, che tu potevi discutere di libri, di letteratura, di Simenon, di Chandler, con chiunque di noi, perché tutti avevamo letto tutto.
Abbiamo cominciato a parlare di lei parlando degli inizi della sua carriera letteraria, invece vorrei cominciare a parlare del libro partendo dalla fine, nel senso che l'ultimo racconto di questa raccolta, che si chiama Crisi Kaze, racconta di un movimento di persone deluse dal sistema, ecco, che compiono questi omicidi, suicidi, portando con sé le persone che considerano simboli di questo sistema, quindi direttori di banca, dirigenti della sanità, editori. Sono 6 pagine, credo, ma sono fitte, secondo me, di spunti sul presente. A un certo momento il protagonista ha questa intuizione, e cito testualmente: la crisi degli intellettuali era arrivata ben prima di quella finanziaria.
Io sono davvero convinto che noi in questo periodo storico non sappiamo più usare le parole. Quando noi non troviamo le parole, a volte le nostre azioni o le nostre emozioni ci pigliano la mano. Esistono delle situazioni, tipo delle indagini su vecchi delitti adesso, in cui la gente parla senza sapere niente, quindi c'è un uso smodato di parole, quindi vuol dire che la testa tua funziona poco, e vuol dire anche che i giornali, piuttosto che gli scrittori, che hanno una funzione anche a volte di dire come stanno le cose, non li ascolta più nessuno. Quindi questa crisi sta andando avanti da molto tempo e devo dire che se noi non torniamo a trovare le parole giuste per parlare tra di noi, la situazione andrà decisamente sempre peggio per quello che riguarda e il nostro dialogo, ma anche la nostra vita sociale. Io temo molto il fatto che quando non ci capiamo più, qualcuno possa approfittare di questa confusione per prendere il potere o per fare del male in mezzo alle strade.
La maggior parte dei racconti sono ambientati a Milano, come del resto è normale per lei. Allora, cos'è che offre Milano a un giallista che è unico?
Milano è l'unica metropoli italiana in cui, diciamo, all'inizio della mia carriera da giornalista, io una volta ho parlato con un carabiniere, ma anche con un pompiere, che mi dicevano: oh, ma qui, grazie a Dio, succede di tutto, c'è l'omicidio per corna, l'omicidio per mafia, e lo stesso pompiere mi dice: interveniamo sull'incendio delle materie plastiche, sull'appartamento, eccetera. Cioè Milano è l'unica metropoli italiana veramente con una molteplicità di situazioni e quindi permette a un giallista di aderire molto al modello di Simenon o al modello di Chandler o di altri scrittori che hanno raccontato insieme ai protagonisti anche le città. Ecco, io sono un giallista che ama molto la metropoli.
Invece, dal punto di vista letterario, cosa eredita uno scrittore da Milano? Perché quando si parla di giallo a Milano, ovviamente si parla sempre di Scerbanenko, e lo fa anche Carlo Lucarelli nell'introduzione del libro. Ma c'è qualcosa che è rimasto davvero della lezione di Scerbanenko?
Io ritengo Scerbanenko un fratello maggiore di tutti i giallisti. Non il padre, perché lui muore prima della strage di Piazza Fontana, e la strage di Piazza Fontana in Italia è una linea di demarcazione, perché noi vediamo, diciamo, uomini dello Stato che non si comportano come si dovrebbero comportare degli uomini di Stato. Quindi questo crea una grande crisi in chi deve scrivere, no? Però a Milano, a parte le numerose case editrici e giornali che sono nati qua, ma qui per esempio c'è stato Marotta, ma lo stesso Montanelli ha scritto delle cose fantastiche. Negli articoli di giornale di Giorgio Bocca piuttosto che di Natalia Aspesi c'era letteratura, per quello che abbiamo visto. Ci sono stati una serie di sociologi che hanno lavorato, Lombroso stesso ha lavorato. Quindi diciamo, a Milano è una città dove l'aspetto noir, dicendo così in maniera molto banale, è sempre stato presente, ma poi è stata presente anche la grande letteratura. Io non sono un fan sempre di Alessandro Manzoni, ma non dobbiamo dimenticare che Alessandro Manzoni ha scritto l'unico libro, I Promessi Sposi, che è obbligatorio in tutte le scuole italiane. Cioè la lingua di Milano è la lingua del paese, è il resto del paese che non lo capisce.
Mi dice solo invece quando si trova a scrivere di luoghi lontani da Milano, come procede? Perché vabbè, ovviamente ci sono racconti ambientati in Puglia che immagino siano più facili, però poi lo so, c'è il Medio Oriente.
Io quando racconto di luoghi lontani procedo dopo essermi informato, non in maniera accurata, perché a me servono dei dettagli. Diciamo, se mi devo muovere per esempio in Pakistan, mi interessa muovermi in una piccola zona, capire come funziona, e magari se c'è stato un attentato, magari ho studiato l'attentato originale, dall'attentato originale poi ho tratto lo spunto per poter fare il mio attentato fittizio. E poi in questo scenario, che ripeto è una quinta, come se fosse una quinta teatrale, poi invece i protagonisti quasi sempre hanno un forte legame con l'Italia e a volte anche con le organizzazioni criminali italiane, che noi non dobbiamo sottovalutare se pensiamo soltanto che la villa di Pablo Escobar si chiamava Napoli e non a caso. Quindi diciamo, il criminale italiano, questo lo dico non con grande piacere come cittadino, però con un certo soddisfazione come giallista, il criminale italiano è uno che ha fatto scuola in tutto il mondo, e quindi uno come me che li ha osservati a volte anche da vicino capisce alcune dinamiche che credo altri capiscono un po' meno.
In alcuni racconti torna l'ispettore Bagni, torna il maresciallo Binda. A che punto è il suo rapporto con questi personaggi, visto che l'accompagnano ormai da un quarto di secolo più o meno?
I personaggi, l'ispettore Bagni, il maresciallo Binda, Corrado Genito, investigatore privato dei Modi Spicci e altri, fanno parte veramente del mio mondo immaginario. E quindi, per esempio, sto chiudendo l'ultimo dei libri di Binda, che dovevano essere quattro. Valpreda, che li aveva scritti con me, è morto durante il terzo. Non me la sono sentita di chiudere perché i lettori in qualche modo volevano che il maresciallo Binda continuasse a vivere. Però il maresciallo Binda ho chiuso. Sto scrivendo l'ultimo, non ne sentirò parlare più perché fa parte del mio passato, della scrittura con Valpreda. Mentre è probabile che l'ispettore Bagni, piuttosto che il killer protagonista di Requiem per un killer, quelli possano tornare in auge velocemente. Sono più contemporanei, sono più vicini a me, ecco.
Lei adesso ha anche prodotto un podcast sulla mala milanese di recente, e tutti sappiamo che questo genere true crime è uno dei più amati in questo mondo dei podcast, che in questo momento è molto frequentato. Ecco, perché secondo lei i due pubblici rimangono distanti? Se rimangono distanti, quello del giallo scritto e quello del podcast raccontato, cioè perché quelli che le storie se le fanno leggere o raccontare dagli altri vogliono la storia vera e quelli che invece la storia la leggono loro preferiscono la fiction? Cioè, per me è un mistero strano.
I podcast sono quasi un oggetto fisico, perché uno ci mette la voce, le sue pause, il suo modo di parlare. Questo modo di raccontare un po' acchiappa un pubblico, credo, più vasto di quello dei libri, ma anche un pubblico che forse ascolta il podcast mentre va in macchina, mentre lava i piatti, mentre fa qualcosa. Quindi ha bisogno di avere un racconto, no? E questo è molto positivo. Il libro ancora adesso chiede al lettore uno sforzo di partecipazione più ampio, nel senso che se uno mettiamo è a letto e accende l'abajur, in qualche modo se legge un mio racconto entra in comunicazione parziale con me, ma entra in comunicazione molto più forte con quello che ho scritto, con quello che legge e quindi anche con quello che è il suo mondo. Quindi il pubblico del libro è un pubblico silenzioso, attento e che si affeziona anche. Il pubblico del podcast è un pubblico che consuma più velocemente e più velocemente magari può passare dall'interesse per il crime all'interesse per la moda, all'interesse per le fiction, e quindi è molto molto diverso. E infatti credo che poi, mentre noi li contiamo tutti e due, contiamo sia quelli che ascoltano i podcast sia quelli che comprano i libri, però c'è una grossa differenza, che quelli che comprano i libri a volte spendono i soldi, mentre quelli che ascoltano i podcast li ascoltano in fondo anche perché è gratis o in parte gratis, quindi anche questo fa un po' la differenza anche del rapporto con quello che hai.
Secondo lei la popolarità del genere true crime aiuta anche la narrativa gialla oppure sono proprio cose diverse?
Secondo me la popolarità è un veicolo sia per la scrittura sia per la vendita dei libri. Dopodiché però bisogna vedere quanto vendi dopo chi è venduto tanto il primo libro, perché sulla scrittura ovviamente poi casca l'asino, uno può parlare bene, può essere anche seducente, può essere anche coinvolgente, però un conto è parlare, un conto è scrivere e far sognare le persone, molto diverso.
La voce di Piero Colaprico, qui con noi e con Alice oggi, primo dei tre finalisti del Premio Chiara 2025. E vi ricordo che questa raccolta di racconti noir, gialli, crime, insomma, le etichette vanno e vengono, ma questo tipo di storie sono, effettivamente. Ecco, questa raccolta si intitola Le vie della katana, l'editore è Feltrinelli.